Capitolo 36esimo. Privato e confidenziale, che si riferisce a faccende familiari e che mostra come il povero signor Kenwigs sopportasse una violenta agitazione e come la signora Kenwigs si comportasse come doveva. Potevano essere le 7 di sera e si stava facendo buio nelle anguste viuzze delle vicinanze di Golden Square quando il signor Kenwigs mandò a comprare un paio di guanti di capretto fra quelli più a buon mercato d'un paio di lire e, scegliendo il più forte, che per caso fu quello della mano destra, discese la scalinata con un'aria di solennità e di viva eccitazione e si mise con esso ad avvolgere il pomo del martello infisso sul portone. Dopo aver atteso con gran cura questo compito, il signor Kenwigs si trasse il portone alle spalle, chiudendolo, e per vederne l'effetto traversò la strada fino al punto opposto. Soddisfatto di quella vista, che nel suo genere non poteva essere più bella, il signor Kenwigs rifece il percorso indietro e, gridando per il buco della chiave a Morlena di aprire la porta, svanì nella casa e non fu più veduto. Ora, considerando astrattamente la cosa, non si capiva bene perché il signor Kenwigs si prendesse il disturbo di imbottire quel martello particolare e non piuttosto quello d'un nobile o d'un gentiluomo residente a una diecina di miglia di distanza, giacché, per la maggiore comodità dei coinquilini, il portone della casa da lui abitato rimaneva sempre spalancato e il martello non era mai usato. Il primo piano, il secondo piano e il terzo piano avevano ciascuno un campanello proprio. Quanto alle soffitte, nessuno ci andava mai. Se qualcuno desiderava di trovarsi nel salotto d'un appartamento, non aveva da far altro che entrarci, mentre la cucina aveva una scala particolare giù nel sotterraneo. Perciò la ragione di quel martello imbottito, quanto alla sua necessità e utilità, era perfettamente incomprensibile. Ma si possono imbottire i martelli per altri scopi che quello della semplice utilità, come in quel caso fu chiaramente dimostrato. Vi sono certe forme di cortesia e di cerimonia che nella vita civile si debbono osservare se non si vuol che l'umanità ricada nella sua barbarie originale. Non ci fu mai una donna di gentile lignaggio, anzi, non vi fu mai nobile stato di puerperio senza il simbolo d'accompagnamento d'un martello imbottito. La signora Kenwigs era donna di qualche pretesa alla nobiltà. La signora Kenwigs era in stato di puerperio. E perciò il signor Kenwigs aveva avvolto il tacito martello del portone in un guanto bianco di capretto. «Io non son poi certo», disse il signor Kenwigs accomodandosi il collo della camicia e salendo lentamente le scale, «che essendo un maschio non lo debba far mettere sui giornali». Meditando sull'opportunità di questo passo e la sorpresa che esso avrebbe suscitato nel vicinato, il signor Kenwigs si recò nella stanza di trattenimento, dove vari minuscoli oggetti di vestiario erano sciorinati su una specie di cavalletto innanzi al fuoco, e il signor Lambi, il dottore, stava dondolando il bambino, cioè il bambino vecchio, non il nuovo. «È un bel maschio, signor Kenwigs», disse il signor Lambi, il dottore. «Lo credete un bel maschio o lo credete, signor dottore?» rispose il signor Kenwigs. «È il più bel maschio che in vita mia io m'abbia mai veduto», disse il dottore. «Non ho mai veduto un bambino simile». A rifletterci è una cosa molto piacevole e fornisce una risposta completa a quelli che discutono sulla graduale degenerazione della specie che ogni neonato a questo mondo sia sempre più bello del precedente. «Io non ho mai visto un bambino simile», disse il signor Lambi, il dottore. «Morlena era una bella bambina», osservò il signor Kenwigs come se quello fosse piuttosto un implicito attacco alla famiglia. «Sono stati tutti bei bambini», disse il signor Lambi. E il signor Lambi continuò a dondolare il piccino con sguardo pensoso. Chissà mai se non stesse considerando sotto qual voce dovesse aggiungere quel dondolio nel conto. Durante questa breve conversazione, la signorina Morlena, come la maggiore della famiglia e la naturale rappresentante della madre durante la sua indisposizione, aveva continuato, senza interruzione, a dare pugni e schiaffi alle tre minori signorine Kenwigs, e questa accorta e affettuosa condotta aveva fatto spuntare delle lacrime negli occhi del signor Kenwigs e spintolo a dichiarare che, per intelligenza e accorgimento, quella fanciulla era una donna. «Ella sarà un tesoro per l'uomo che la sposerà, signor dottore», disse il signor Kenwigs quasi fra sé. «Credo che ella si mariterà al di sopra della sua condizione, signor Lambi». «Non me ne meraviglierei affatto», rispose il dottore. «Voi non l'avete vista mai ballare? Non l'avete vista mai?» domandò il signor Kenwigs. Il dottore scosse il capo. No, disse il signor Kenwix come se lo compiangesse dal profondo del cuore. Allora non sapete di che cosa è capace. Durante quel tempo v'era stato un continuo andirivieni dall'altra camera. L'uscio era stato pian piano aperto e chiuso almeno una ventina di volte in un minuto, perché la signora Kenwix aveva bisogno di tranquillità, e il neonato era stato mostrato a una ventina e più di commissioni mandate da un'eletta assemblea di amiche, le quali si erano raccolte nel corridoio e intorno al portone a discutere l'evento in tutte le sue conseguenze. L'animazione anzi si era propagata a tutta la via e si potevano vedere dei crocchi di donne intorno a varie soglie, alcune nella stessa interessante condizione nella quale la signora Kenwix era apparsa ultimamente in pubblico, che raccontavano i loro casi in simili occorrenze. Certune si acquistavano una gran considerazione per il fatto di aver vaticinato fin da 2 giorni prima esattamente l'istante dell'evento. Altre narravano di nuovo come avessero indovinato di che si trattava non appena avevano visto il signor Kenwix diventar pallido e correr come un matto. Alcune dicevano una cosa e altre un'altra, ma tutte parlavano contemporaneamente e tutte convenivano su questi 2 punti. Primo, che era molto meritorio e degno di lode ciò che aveva fatto la signora Kenwix, e secondo, che non v'era dottore più abile e dotto del dottor Lambi. In mezzo a questo generale trambusto, il dottore, come è già stato detto, se ne stava seduto nella stanza del primo piano a dondolare il bambino deposto e a parlare col signor Kenwix. Egli era massiccio e rustico, senza un colletto degno di rilievo e una barba che s'era messa a crescere dal giorno prima. Poiché il dottor Lambi era molto popolare e il vicinato era prolifico, e v'erano stati non meno di altri 3 martelli imbottiti, l'uno dopo l'altro, nelle ultime 48 ore. «Bene, signor Kenwix», disse il dottor Lambi. «Fanno 6. Avrete col tempo una bella famiglia». «Credo che siano abbastanza, signore», rispose il signor Kenwix. «Oibò, oibò», disse il dottore. «Sciocchezza, non sono neppure la metà». Con questo il dottore rise, ma non rise neppure la metà di quanto fece un'amica maritata della signora Kenwix, che era uscita dalla camera dell'inferma a riferir come questa stava prendendosi un sorso d'acqua e acquavite. A lei ciò che aveva detto il dottore parve una delle più belle facezie che si potessero dire in società. «Essi poi non hanno da sperare solo nella sorte», disse il signor Kenwix prendendosi la seconda figlia sulle ginocchia. «Hanno delle speranze». «Ah, davvero», disse il signor Lambi, il dottore. «E delle buone anche, credo, non è vero?» chiese la donna maritata. «Bene, signora», disse il signor Kenwix, «non tocca a me dire se siano buone o no. Non son solito di menar vanto di alcuna famiglia con la quale io ho l'onore d'essere imparentato. Nello stesso tempo potrebbe dirlo mia moglie», disse il signor Kenwix alzando improvvisamente la voce, «che ai miei figli potrebbe toccare qualche cosa forse come 100 sterline a testa, forse più, ma 100 sterline certo». «Una bella fortuna», disse la donna maritata. «Vi sono alcuni parenti di mia moglie», disse il signor Kenwix prendendo un pizzico di tabacco dalla tabacchiera del dottore e poi starnutando forte, perché non c'era abituato, «che potrebbero lasciare 100 sterline a testa a 10 persone senza essere costretti ad andar limosinando dopo». «Oh, so di chi intendete», osservò la donna maritata con un cenno del capo. «Io non faccio nomi e non desidero di far nomi», disse il signor Kenwix con uno sguardo solenne. «Molti miei amici si sono incontrati in questa stessa stanza, cosa che farebbe onore a tutti, con un parente di mia moglie. Ecco quanto». «L'ho incontrato anch'io», disse la donna maritata con un'occhiata verso il dottor Lambi. «Naturalmente è cosa assai consolante per i miei sentimenti di padre vedere un uomo come quello baciare e informarsi della salute dei miei figli», continuò il signor Kenwix. «Naturalmente è molto consolante per i miei sentimenti di uomo conoscere quell'uomo. Naturalmente sarebbe molto consolante per i miei sentimenti di marito comunicare questo evento a quell'uomo». Dopo aver espresso in questa forma i suoi sentimenti, il signor Kenwix accomodò la treccia bionda di lino che pendeva dalla testa della sua seconda figlia e le disse di essere brava e badare a ciò che le diceva sua sorella Morlena. «Quella ragazza rassomiglia ogni giorno più alla madre», disse il signor Lambi a un tratto pieno di entusiasmo per Morlena. «Proprio», soggiunse la donna maritata, «quello che dico sempre io, quello che dico sempre io è il ritratto preciso della madre». Avendo diretto così l'attenzione generale alla signorina in questione, la donna maritata colse l'occasione di prendersi un altro sorso d'acquavite, un sorso abbastanza lungo anche. «Sì, vede la rassomiglianza», disse il signor Kenwix dopo qualche riflessione. Ma che donna era mia moglie prima di maritarsi? Bontà di Dio, che donna! Il signor Lambi scosse la testa con gran solennità, come per far intendere che supponeva che ella fosse stata piuttosto abbagliante. Si parla delle fate, esclamò il signor Kenwix, d'una leggerezza che c'era da domandarsi come vivesse e che modi poi, così gioiosi eppure così severamente decorosi. E il suo aspetto, lo sanno tutti, disse il signor Kenwix abbassando la voce, ma il suo aspetto era tale a quel tempo che servì da modello all'insegna della Britannia sulla strada di Holloway. Ma basta vederla com'è ora, incalzò la donna maritata. Vi sembra che sia la madre di 6 figli? Neanche per idea, esclamò il dottore. Sembra che sia sua figlia, disse la donna maritata. Proprio, approvò il signor Lambi, che sia sua figlia. Il signor Kenwigs stava per fare qualche altra osservazione, probabilmente a conferma di questo giudizio, quando un'altra donna maritata, che era stata di dentro a incoraggiare la signora Kenwix e a spacciare qualunque cosa del genere vettovaglie che potesse essere in giro, fece capolino per annunciare che era corsa da basso a rispondere al campanello e che v'era alla porta un signore che voleva parlare proprio col signor Kenwix. Indistinte visioni del suo illustre parente traversarono rapidamente a questo messaggio il cervello del signor Kenwix. E sotto il loro impulso egli mandò subito Morlena ad accompagnare di sopra il signore. Oh, chi si vede? Disse il signor Kenwix in piedi di fronte alla porta per aver subito la visione del visitatore mentre saliva la scala. Il signor Johnson, come si va, signore? Nicola gli strinse la mano, baciò in giro le sue antiche scolare, affidò un grosso pacco di balocchi alla tutela di Morlena. Si inchinò al dottore e alla donna maritata e domandò della signora Kenwix con un tono di sollecitudine che toccò l'intimo cuore dell'infermiera entrata a scaldare sul fuoco, in una minuscola casseruola, una misteriosa miscela. Debbo farvi 1.000 scuse per essere venuto in un'ora simile, disse Nicola, ma non l'ho saputo che dopo aver suonato il campanello e ho così poco tempo ora che difficilmente sarei potuto ritornare presto. Mai meglio da adesso, caro. Disse il signor Kenwig. Le condizioni di mia moglie, caro, non ci impediscono, spero, una piccola conversazione fra voi e me. Voi siete molto buono, disse Nicola. In quel momento un'altra donna maritata fece la proclamazione che il bambino aveva cominciato a poppare come un grande, e allora le due donne maritate già menzionate si precipitarono tumultuosamente nella camera da letto a vederlo in azione. Il fatto sta, riprese Nicola, che prima che lasciassi la provincia, dove sono stato per qualche tempo, m'ero assunto l'incarico di venirvi a trovare. Ah? Disse il signor Kenwix. E sono già da parecchi giorni in città e finora non m'era riuscito. Non importa, signore, disse il signor Kenwix. Credo che l'aver aspettato non abbia nociuto a nulla. Un incarico dalla provincia, disse il signor Kenwix meditabondo. Strano, io non conosco nessuno in provincia. La signorina Pitauker, suggerì Nicola. Ah, della signorina Pitauker, disse il signor Kenwix. Oh, povero me, sì. Ah, mia moglie sarà lieta di aver sue notizie. Enrichetta Pitauker, eh? Che strane cose che accadono, che doveste incontrarla in provincia. Bene. Udendo la menzione del nome della loro vecchia amica, le quattro signorine Kenwix si raccolsero intorno a Nicola, apersero gli occhi e la bocca per udir dell'altro. Il signor Kenwix assunse anche lui un aspetto di curiosità, ma tranquillo e senza alcun sospetto. L'incarico riguarda delle faccende familiari, disse con qualche esitazione Nicola. Ah, non ci badate, disse Kenwix dando un'occhiata al signor Lambi, il quale, essendosi improvvisamente assunto il carico del piccolo Lillywick, non trovava nessuno disposto ad alleggerirlo di quel prezioso fardello. Qui siamo tutti amici. Nicola tossì un paio di volte e parve avesse qualche difficoltà a continuare. Enrichetta Pitauker è a Portsmouth, osservò il signor Kenwix. Sì, disse Nicola. C'è anche il signor Lillywick. Il signor Kenwix diventò pallido, ma si riprese e disse che anche quella era una strana combinazione. L'incarico m'è stato dato da lui, disse Nicola. Il signor Kenwix parve risorgere. Il signor Lillywick sapeva che la nipote era in una condizione delicata e senza dubbio mandava a dire che gliene dessero notizia. Sì, era molto gentile il signor Lillywick, come sempre. Egli mi ha pregato di darvi i suoi più affettuosi saluti. Certo, gliene sono molto obbligato, il tuo prozio Lillywick e di voi, mie care, interruppe il signor Kenwix, accondiscendendo a spiegar la cosa ai figliuoli. I suoi più affettuosi saluti, riprese Nicola, e di dirvi che non ha avuto tempo di scrivervi, ma che ha sposato la signorina Pitauker. Il signor Kenwigs balzò dalla sedia con uno sguardo pietrificato, afferrò la seconda figliuola per la treccia di lino e si coperse il viso col fazzoletto da tasca. Morlena s'abbandonò tutta irrigidita nella sedia del piccino, come aveva visto fare alla madre nell'atto di svenire, e le due rimanenti piccole Kenwigs si misero a strillare di paura. «Figli miei! Oh, figli miei, defraudati e truffati!» esclamò il signor Kenwigs, tirando così forte in un impeto di violenza la treccia di lino della seconda figliuola che la sollevò sulla punta dei piedi e la tenne per alcuni secondi in quell'atteggiamento. «Furfante! Traditore!» «Che cosa vuole quel matto?» esclamò l'infermiera guardando irata in giro. «Che cosa vuole con tutto quel fracasso?» «Silenzio voi!» disse il signor Kenwigs con alterezza. «Io non starò zitta!» rispose l'infermiera. «State zitto voi, miserabile! Non avete alcun riguardo per il bambino che v'è nato?» «No!» rispose il signor Kenwigs. «Non ve ne vergognate!» ribatté l'infermiera. «Andate via, mostro snaturato!» «Che muoia!» esclamò il signor Kenwigs in un torrente di sdegno. «Che muoia! Non ha più speranze, non ha più beni da ereditare, non abbiamo più bisogno di bambini qui!» disse il signor Kenwigs con grande indifferenza. Portateli via all'ospizio dei trovatelli!» Con questa terribile ingiunzione il signor Kenwigs si abbatté sulla sedia e sfidò l'infermiera che corse nella camera attigua e che, ritornandone con un corteggio di matrone, dichiarò che il signor Kenwigs aveva lanciato degli anatemi contro la famiglia e doveva essere pazzo furioso. Le apparenze non erano certo in favore del signor Kenwigs, perché lo sforzo sostenuto per parlare con tanta veemenza, eppure in un tono tale da impedire che ogni deplorazione o invettiva giungesse alle orecchie della moglie, gli aveva dipinto di violetto la faccia, già tutta enormemente dilatata e gonfiata per l'eccitazione del giorno e l'abbondanza dei cordiali assai forti ingoiati per celebrarlo. Ma dopo che Nicola e il dottore, i quali sulle prime erano rimasti inerti, dubitando molto che il signor Kenwigs dicesse sul serio, si furono intromessi per spiegare la cagione immediata delle sue scandescenze, lo sdegno delle matrone si mutò in pietà e cominciarono a supplicarlo con molto calore d'andarsene tranquillamente a letto. «Le attenzioni!» disse il signor Kenwigs guardando in giro con aria abbattuta. «Le attenzioni che io ho avute per quell'uomo! Le ostriche che si è mangiate e le pinte di birra che si è bevute in questa casa! È molto doloroso e molto duro a sopportare, si sa!» disse una delle donne maritate. «Ma pensate alla vostra diletta moglie!» «Ah sì, e a quello che ha dovuto soffrire soltanto oggi!» gridarono molte voci. «Su, siate buono, siate!» «I regali che gli sono stati fatti!» disse il signor Kenwigs ritornando alle sue disgrazie. «Le pipe, le tabacchiere, un paio di soprascarpe di gomma che mi erano costate 6 scellini e mezzo! Oh, veramente non ci si può pensare!» gridarono le matrone in generale. «Ma non temete, tutto si paga!» Il signor Kenwigs guardò oscuramente le donne come per sapere se parlassero in senso proprio o figurato, ma non disse nulla e poggiando il capo alla mano cadde in una specie d'assopimento. Allora le matrone si diffusero sulla necessità di condurlo a letto, osservando che la mattina dopo si sarebbe sentito meglio e che esse sapevano lo sconcerto di certi uomini quando le mogli si trovavano nello stato in cui era la signora Kenwigs quel giorno. Del resto la cosa faceva onore al signor Kenwigs ed egli non aveva di che vergognarsi, tutt'altro, esse erano contente di vederlo così perché voleva dire che aveva buon cuore. E una donna, a tal proposito, osservò che suo marito, in casi simili, usciva quasi di senno dall'ansia e che una volta, quando le era nato Giovannino, ci volle quasi una settimana prima che rinsanisse. E durante tutto quel tempo non aveva fatto che domandare «È un maschio? È un maschio?» in maniera da far pietà a tutti. Finalmente Morlena, la quale, come vide che nessuno le badava, s'era dimenticata d'essere svenuta, annunciò che una camera era pronta per il genitore desolato e il signor Kenwigs, dopo aver parzialmente soffocato le quattro figliuole con degli energici amplessi, accettò il braccio del dottore da un lato e il sostegno di Nicola dall'altro e fu accompagnato di sopra, dove per l'occasione gli era stata riservata una camera da letto. Dopo averlo visto profondamente addormentato e sentito russare rumorosamente, e dopo aver assistito alla distribuzione dei balocchi, con infinita letizia di tutte le piccole Kenwigs, Nicola si congedò. Le matrone se ne andarono a una, ad eccezione di 6 o 8 amiche particolari, le quali avevano deciso di fermarsi per tutta la notte. I lumi nelle case gradatamente scomparvero. Fu pubblicato l'ultimo bollettino sullo stato di salute della signora Kenwicks, che non poteva essere più soddisfacente, e l'intera famiglia fu lasciata a riposare.